Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti nella rubrica dedicata alla nostra città. In studio, come sempre, Nicoletta Fattorosi Barnaba, che salutiamo. Nicoletta, ben trovata.
Ben trovata Eliana e ben trovati ai nostri ascoltatori.
Oggi parliamo di un'iniziativa che in realtà ci porterebbe a Napoli, però comunque parte da Roma, ed è un'iniziativa della rivista Leggere Tutti. Si tratta di un treno che partirà dalla stazione Termini, Nicoletta?
Bene, partirà sabato prossimo dalla stazione Termini e porterà a Napoli per un incontro che si chiama appunto Galassia Gutenberg, che è la fiera, diciamo, libraria del Meridione. Però quest'anno appunto la rivista Leggere Tutti, che è sempre molto attenta a tutte quelle che sono le manifestazioni legate ai libri e ai nuovi scrittori, a diffondere il piacere della lettura, ha organizzato questo treno che farà vivere una giornata insieme agli autori, insieme ai libri. Si leggeranno pagine, ci saranno dei giochi.
Durante il viaggio,
anche se breve, passerà immediatamente sicuramente il tempo, poi si andrà a Napoli e si ritornerà in serata a Roma. Quindi diciamo che è un viaggio nel mondo della parola e della lettura insieme agli autori, quindi è molto accattivante per chi ama leggere, insomma, questo sicuramente.
Abbiamo in collegamento Giuseppe Marchetti Tricamo, che è il direttore di questo mensile. Tricamo, buongiorno.
Sì, buongiorno a voi.
Buongiorno.
Benvenuto.
Bentrovati.
Direttore, questa Leggere Tutti, di che cosa si tratta? Qual è il lettore tipo di questa rivista?
Ma il lettore tipo, diciamo, lei mi chiede di che si tratta anche. Leggere Tutti è una rivista free press, quindi distribuita gratuitamente in libreria. È nata nel maggio del 2005 intorno alla Fiera del Libro di Torino e da allora, attraverso un passaparola, è cresciuta moltissimo, fino a raggiungere una tiratura di 150.000 copie. Noi sappiamo che non si può imporre la lettura. La lettura è una grande occasione e da allora, da quando è nata questa rivista, le grandi occasioni sono cresciute. L'obiettivo è quindi quello di promuovere il libro e la lettura nel nostro paese.
Ed è per questo che avete dato il via a questa iniziativa?
Ma sa, allora, noi nella diffusione della rivista abbiamo riscontrato che il Sud ci segue di meno. E questa è una tendenza generale, perché il Sud legge di meno. E allora, al di là delle altre iniziative che hanno riguardato e che riguardano tutto il nostro paese, quindi Leggere Tutti in questo periodo ha concentrato l'attenzione sul Mezzogiorno, e in modo particolare attraverso Galassia Gutenberg, che è la fiera del libro, così quella più importante che si svolge al Sud. E noi vogliamo invitare i lettori di Leggere Tutti, gli scrittori, di venire con noi a Napoli, a Galassia Gutenberg, con un treno speciale che partirà da Roma sabato 17 marzo alle 8:15 alla stazione Termini, e sul treno si svolgeranno tante cose, si svolgeranno dei reading, si svolgeranno delle chiacchierate tra i lettori, incontro con gli scrittori, un po' di musica, giochi, tutti insieme verso Napoli.
Quindi cerchiamo di portare la lettura e anche l'acquisto dei libri da tenere anche vicini come compagni di viaggio, perché un treno e il viaggio nella lettura può essere letto in tanti modi, no?
Certo, il viaggio, noi sappiamo che attraverso un libro si può raggiungere luoghi lontanissimi e appassionarsi e innamorarsi di certi luoghi.
Certo.
Questo per quanto riguarda il treno. Poi il treno è stato l'ispirazione di molti scrittori, ma di molti anche artisti, anche pittori, è stato protagonista anche di molti film. E poi, in modo particolare, al treno si affianca anche la nave, in un certo senso, perché Galassia Gutenberg quest'anno, il tema di Galassia Gutenberg sarà il navigare, e noi sappiamo che si può navigare appunto anche leggendo un libro. Su questo treno abbiamo chiesto poi ai lettori, agli scrittori che partiranno con noi, con questo treno, di portare con sé un libro da scambiarsi, da regalare, da...
Quindi viaggi parole, pensieri, fantasia che veramente correranno non solo sulle rotaie ma anche sulle onde del mare, perché poi è il porto, no? Mi sembra che sia alla fine il protagonista a Napoli,
sì,
come luogo, e quindi, e navigare poi si può dire anche internet, perché il libro oggi spesso è anche da internet che viene fuori.
Certamente sì, è come dice lei, e infatti si rivolge alla stazione marittima, quindi c'è questo spazio dove ci sarà Galassia Gutenberg e accanto approderanno anche le grandi navi da crociera. E poi, diciamo, il treno che parte, che viaggia, succedono tantissime cose, ma a Napoli poi ne succede un'altra. Gli scrittori che sono partiti col treno si incontreranno a Napoli e parleranno del ruolo degli scrittori, perché secondo noi lo scrittore così è l'occhio sul mondo,
certo.
Lo scrittore ci fa pensare, ci fa riflettere, scuote la nostra coscienza e fa scoccare quella scintilla che poi illumina veramente l'universo.
Direttore, per iscriversi?
Per iscriversi bisogna rivolgersi alla redazione della rivista, alla redazione di Leggere Tutti. C'è un numero di telefono, che l'indirizzo è a Roma, via Nomentana 257. C'è un numero di telefono che le do subito,
che è anche quello del fax, 06 44 25 4239.
Quello è il fax, invece il numero di telefono è 06 44 25 4205.
Perfetto. Il costo di questo viaggio?
Guardi, il costo non è il costo del viaggio, è il costo dell'adesione al club di Leggere Tutti, perché noi stiamo promuovendo dei club per la lettura, abbiamo l'obiettivo di farne sorgere 1000 in Italia entro la fine dell'anno, e con 20 euro si aderisce al club. Si va a Napoli con questo treno, ma in futuro ci saranno tantissime altre iniziative. Non è detto che il treno poi non cambi direzione a maggio, ad esempio, e vada verso Torino, alla Fiera del Libro di Torino.
Allora, ricordiamo, per imbarcarsi
su questo
treno, sabato 17 marzo, Leggere Tutti, il mensile Free Press organizza appunto questo viaggio. Ci si può rivolgere per iscriversi allo 06 44 25 42 05. Direttore, grazie per essere stato con noi, buon viaggio.
Grazie. Arrivederci.
Buongiorno.
Grazie.
Allora, Nicoletta, non rimane che iscriversi e partire.
Certo, partiamo e leggiamo anche noi qualcosa che veramente ci possa far viaggiare, perché, insisto, la lettura è sempre un gran bel momento.
Ecco, è sempre un gran bel momento. Nel passato lo era per i romani? Che rapporto avevano i romani e la lettura?
Dunque, come sempre abbiamo detto nelle nostre trasmissioni, possiamo dire che l'uomo è sempre uguale. Cioè, diciamo, cambiando i tempi, ma sicuramente quello che troviamo nella caratteristica umana è sempre lo stesso. Sappiamo che nel foro romano, e qui bisogna che un attimo i nostri ascoltatori viaggino di nuovo con la loro fantasia, sperando che siano pratici, diciamo, del foro romano, perché c'è una parte del foro che era proprio dedicata alle taberne librarie, che stanno vicino a quello che è la curia, che era il senato, diciamo praticamente l'unica costruzione a casetta, così per poterci ritrovare, del foro, dove arrivava un sentiero che si chiamava l'Argiletum, che veniva direttamente dalla Suburra. Passando per via dei Fori Imperiali oggi, andando verso il Colosseo, via dei Fori Imperiali divide a destra il Foro Romano e a sinistra i Fori Imperiali. Sulla sinistra c'è un grandissimo muro, che è un muro fatto di tufo di gabbi, che sarebbe poi Zagarolo, che è ignifugo, che appunto avevano messo, Augusto ha voluto questo muro per evitare che tutti gli incendi della Suburra arrivassero nel foro, dove c'era la vita pulsante di Roma. In questo muro ci sono tre archi con una scalinata, e lì comincia praticamente l'Argiletum, che finisce proprio sulla curia. Lì c'erano tantissime taberne librarie, tanto che noi sappiamo che a un certo punto nel 503 avanti Cristo, inseguito nel foro da Antonio con la spada sguainata, riusciva a sfuggirgli riparandosi nel sottoscala di una taberna libraria. E intorno alla stessa epoca teche di librai risultano fornite di scritti di qualità letteraria assai dubbia, almeno per un fine poeta come Catullo. Questo è il professor Cavallo che ci parla del piacere del libro a Roma, quindi il piacere del libro c'era, e c'erano queste librerie che si chiamavano taberne librarie.
Forse dipendeva anche dal ceto sociale, no?
Ceto sociale, però...
Amare o no la lettura,
sicuramente,
intendo.
Però noi non pensiamo mai che i romani fosse diffusa l'alfabetizzazione, scusate questa parola con tutte queste Z, perché evidentemente però parecchia gente sapeva leggere, non era soltanto di pochi, perché per esserci le taberne librarie evidentemente la gente si spostava e leggeva. Non pensiamo certo a una diffusione di cultura come quella odierna, però sicuramente più di quanto non possiamo noi immaginare. Nel foro quindi c'erano queste taberne e sappiamo già che nel primo secolo d.C. chi poteva e voleva fare quattro passi in città nel foro aveva l'argiletum e poi aveva anche altre parti in cui potersi rivolgere per trovare questi libri. Tutte queste taberne erano rette da liberti che ovviamente erano schiavi colti dei vari patrizi romani presi durante le varie campagne eccetera eccetera, e i liberti essendo colti sapevano leggere e scrivere, quindi erano gli unici che potevano avere in mano questa parte della diffusione della cultura. E addirittura sappiamo che alcuni liberti copiavano libri di Cicerone, di Virgilio, e queste copie poi andavano in giro, perché chiaramente se no ci sarebbe stata sempre solo una copia. Quindi grazie anche a questi liberti noi abbiamo avuto la diffusione di alcune opere. Alcuni sappiamo che si chiamavano, sappiamo anche il nome grazie a alcuni scrittori che avevano un contatto diretto con questi librai, perché spesso il libraio era anche editore. E quindi, per esempio, Marziale dice che tu che brami di avere con te dappertutto i miei libricini, dice Marziale, ed averli come compagni per la lunga via, compra quelli che sono racchiusi in piccole tabelle di membrana. La membrana era quella che copriva tutto il volume. Metti entro gli scrinia, sarebbe la teca, i volumi grossi, in una sola mano mi puoi prendere, affinché tuttavia, quindi sarebbero i pocket, quelli che noi oggi chiamiamo i libri pocket, affinché tuttavia tu non ignori dove io sia in vendita, e per non errare senza posa per tutta la città, errare sarebbe girovagare, sarai sicuro se mi userai come guida, cerca secondo il liberto del dotto Licenzio dietro il muro della pace del foro di Minerva. Quindi siamo proprio in pieno foro.
Bella l'immagine dei libri come compagni per lunga via.
E difatti è quello che dicevamo prima, il viaggio, no? La lettura veramente che ci accompagna, perché poi il libro secondo me è un qualcosa di prezioso perché ci accompagna e lo smettiamo di leggere quando vogliamo noi. Oggi siamo abituati a queste fiction, a queste cose che finiscono dove vogliono loro, cioè gli autori. No, il libro ce lo gestiamo noi anche nella temporalità della cosa, no? Quindi secondo me è proprio bello anche per questo, perché la nostra libertà di scelta viene appagata. Tornando ai tempi antichi, rimettiamoci la toga e giriamo per il foro, troviamo il Vicus Sandalarius che arrivava dal foro fino al, diciamo, all'Esquilino, dove c'erano tantissime librerie, era la parte della Roma colta, diciamo. Il Vicus Sandalarius si diceva così perché c'era una statua di Apollo con i sandali e quindi aveva preso questa accezione. Un altro luogo era un posto che però purtroppo ancora non si è ritrovato nel foro, perché è il mercato dei Sigillaria. Qui però dobbiamo un attimo aprire una parentesi che non c'entra molto con i libri, perché questi sigillari erano delle feste che avvenivano il 20 dicembre. Si vendevano in questo mercato delle statuine che si regalavano ai bambini. A casa i bambini le lucidavano, le sistemavano in un ambiente bucolico in miniatura, con tutto un recinto intorno. Stiamo parlando del 20 dicembre. E i bambini quindi facevano tutta questa sistemazione di queste statuine. I grandi mettevano delle ciotole con dei semi. Il giorno dopo gli avi, e quindi i defunti, perché queste statuine rappresentavano dei regali che i defunti facevano ai bambini, il giorno dopo si trovavano dolci e altri regali che i bambini pensavano avessero portato i trisnonni, i trisavoli, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che possiamo vedere anche un principio di presepe, perché è il 20 dicembre erano queste feste. Difatti la Chiesa Cattolica mantiene questa festa a lungo, dando chiaramente un significato diverso. E in alcuni paesi ancora fino al 1400 c'è questo recinto che non è proprio presepe, ma è un discorso legato al mondo dei defunti.
Possiamo parlare di questa consuetudine forse dei romani a tenere dei libri dentro casa come ornamento, come certo, mobili, ma non li leggevano.
Dunque questi libri erano belli peraltro a vedersi, perché abbiamo detto che dunque il libro, come noi diciamo, l'etimologia viene proprio dalla membrana interna di alcuni alberi, che tiglio, ontanio, betulle, che era molto leggera e si chiamava liber, ecco perché oggi noi lo chiamiamo libro, e sono i primi libri che sono stati diffusi su questa membrana dell'albero. Poi c'erano delle tavolette messe tutte insieme, che erano il codex, e poi c'era il rotolo, che è quello che poi è andato più di moda. Questo rotolo aveva poi un umbilicus, che era un ossicino o un legnetto lungo, che teneva unito tutto questo rotolo. Erano due, per cui si svolgeva e si arrotolava. Il volumen, che diventa tanti rotoli insieme, proprio viene da avvolgere. E questa membrana di cui parlava prima Marziale era quella che poi copriva tutto il rotolo, era rosso porpora, e sopra questi umbilica, diciamo, questi legnetti, c'erano delle cornua a cui si attaccava il nome dell'autore. Si chiamava la littera, poteva essere detta, insomma, in tanti modi poteva essere detta.
Mi vengono in mente quei giornali che alle volte troviamo nelle osterie,
esatto,
con il bastone,
esatto, esatto,
e il benissimo giornale arrotolato intorno.
Esatto, erano due i bastoni per avvolgere e svolgere. E questa membrana era molto bella. Gli astucci potevano essere di pelle, che potevano essere o la capsa, se era rettangolare, cilindrica, o la scrinia, se era rettangolare. Mettere dentro tutti i rotoli, si chiudeva. Quindi poi venivano messi nelle librerie di casa. Ma alcune persone non sapevano neanche leggere, si compravano e stracompravano questi libri. Sappiamo che, per esempio, nel Vicus, dove dicevamo prima, dei sigillari si vendevano anche dei libri antichi. Sappiamo che un certo Optato comprò il secondo volume dell'Eneide, che il libraio assicurava fosse stato di Virgilio veramente. Quindi c'era anche un mercato antiquario già allora, e questi si comprarono e non sapevano leggere. Tanto che è assurdo pensare che una cosa del genere. Seneca, nei suoi dialoghi, dice: a che fine innumerevoli libri e biblioteche delle quali a stento il proprietario durante la propria esistenza riesce a leggerne i cataloghi? Così, per molti ignari, perfino dei primi rudimenti delle lettere, i libri non sono strumenti di studio, ma ornamento per le sale da pranzo. Giustificherei pienamente questa ostentazione se fosse dettata dal desiderio di studio. Invece queste opere di sacri ingegni, separate da ritratti di costoro, vengono riunite per il decoro e l'ornamento delle pareti.
Forse succede anche oggi.
Sì, sappiamo perfettamente che c'è gente, per esempio, che si compra il marocchino, se lo fa venire proprio dal Marocco, questa pelle leggerissima per fare foderare i libri, e se le fa venire di vari colori perché in salotto stanno
in tinta,
tanto bene.
In tinta, ma dentro, con le tende.
Esatto, in tinta con le tende. Ma poi che dietro ci sia magari il pocketbook che costa 2 euro, non importa. L'importante è che ci sia questo colore. Esatto. Purtroppo l'uomo, abbiamo detto, è sempre uguale, insomma, no? Quindi questi libri a un certo punto, però, questo fatto delle librerie diminuisce, perché con la crisi dell'impero vengono chiuse le scuole di Stato. E quindi l'analfabetizzazione aumenta e quindi la gente legge di meno. Bisognerà aspettare tantissimo tempo perché ci sia di nuovo a Roma il desiderio di produrre libri, e dobbiamo arrivare a Sisto IV della Rovere, che metterà proprio a Piazza Vittorio, vicino alla chiesa di Sant'Eusebio, nel convento, la prima stamperia, o perlomeno una delle prime stamperie di Roma. Pubblicherà le opere di Sant'Agostino con le note di Francesco Aretino. Un'altra grandissima stamperia e libreria stava a Palazzo De Cupis a Piazza Navona, tanto che Giambattista De Rossi dirà: all'insegna della stampa di rame di Navona. De Rossi era anche un incisore, per cui sapeva bene che lì si poteva riferire. E questo fatto che a Piazza Navona ci fossero le stamperie, abbiamo anche detto tante volte che Pasquino, dietro la statua di Pasquino, che sta lì praticamente a Piazza Navona, lì dietro si radunavano i giornalisti, i menanti dell'epoca, che davano le notizie. E diciamo che è sempre stata una zona di Roma ricca di librerie e librai, perché sappiamo che a Roma c'erano i punti di riferimento dove Via dei Coronari vendevano le corone, no? Abbiamo detto tante volte. I vari artigiani e mestieri venivano messi nelle varie strade diverse. Piazza Navona ha cominciato proprio così a produrre botteghe di libri e librai. E il mercoledì c'era il mercato, ma il mercato di Piazza Navona era un mercato un po' particolare, proprio perché si vendevano anche libri. E Belli, come al solito, dobbiamo andare a lui per riferirci, come ricordi un pochino più vicini di quelli di Marziale. Oggi veramente parlavamo di viaggi, altro che un viaggio veramente nella storia di secoli, da Marziale a Belli, ci ricorda di questo mercato di Piazza Navona. E se permettete vi leggo le parole di Belli. Per mercordì a mercato, gente mia, Cesino, Ferravecchi e Scatolari, e Rigattieri, Spazzini, Bicchierari, Stracciaroli e tant'altre marcanzie, non c'è niente da di. Ma ste scanzie da libri e sti libracci e sti librari, che ci vienghino a fa? Cosa c'è impari da tanti libri e tante librerie? Tu pia un libro a panza vuota e dopo che l'hai tenuto per qualcora in mano, dimmi se hai fame o se hai mangiato troppo. Che predicava alla missione il prete? li libri non so roba da cristiano, fii, per carità, non li leggete.
Insomma, contro la lettura assolutamente, Belli.
Sì, Belli era contro la lettura anche perché, ricordiamoci, che vivevamo in un momento in cui era molto difficile mettere insieme il pranzo con la cena. I libri sono sempre stati un bene di lusso. Oggi noi viviamo di una situazione abbastanza facile per avvicinarsi a comprare dei libri. Ricordiamoci che si compravano i libri e poi si facevano i circoli in cui uno leggeva, anche perché non tutti sapevano leggere, ma il libro... uno leggeva, gli altri ascoltavano, costava. E pensate tutto questo lavoro a mano che si faceva prima della stampa, quindi sicuramente è sempre stato un bene di lusso. Oggi per noi questo non è più, eppure ancora c'è tanta gente che non ama molto leggere. Speriamo che questa nostra trasmissione aiuti anche ad avvicinarsi a un bene che veramente ci lascia tanto dentro, anche perché direi che ci mette anche di fronte noi stessi a qualche cosa di nuovo, che non è la routine quotidiana, no?
Allora io ricordo questo treno che parte sabato 17 marzo, è un'iniziativa del mensile Leggere Tutti, dalla stazione Termine ci saranno autori, poeti, scrittori, manifestazioni culturali durante il viaggio e poi quando si arriverà a Napoli. E non è una trasmissione di letteratura, però io non posso fare a meno, a questo punto abbiamo parlato di libri, della passione per i libri, di consigliare due libri che ho letto recentemente. Uno è Il cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini e l'altro di Carlos Ruiz Zafón, Ombre del vento. Mi fa veramente piacere, sarebbe una banalità dire sono due bei libri, sono due libri che tu inizi e non vorresti mai che finisse, quindi penso che parlare di un libro in questo in questi termini,
certo.
Che cosa vogliamo dire di più?
Possiamo dire buon viaggio ai nostri ascoltatori, perché veramente è un viaggio fantastico questo, che dà tanto.
Nicoletta, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Ricordo agli ascoltatori che questa rubrica, come le altre del nostro canale, si trovano sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Buon proseguimento d'ascolto da parte di Eliana Astorri e Nicoletta Fattorosi Barnaba.